Grazie Presidente. Il patto per la crescita. Apprezzo assolutamente lo sforzo perché credo riuscire a sintetizzare, a mettere insieme tanti soggetti, tante realtà in termini di impegno è uno sforzo. Però uno mi sfugge un aspetto, come diceva la collega Adriana Querzè, per quale motivo se questo Consiglio ha nelle proprie prerogative quello di avere una funzione di indirizzo e di controllo, per quale motivo non si è fatto un passaggio prima di andare poi a definire o sottoscrivere un patto con i vari soggetti. Perché oggi come oggi mi pare di capire che accettiamo o non accettiamo un pacchetto così come è fatto. Probabilmente a questo Consiglio ci sono delle persone, delle menti che potevano essere soggetti portatori di idee e di proposte. Leggendo il patto mi viene da dire che ci sono tante vecchie ricette e soprattutto non ci sono delle soluzioni concrete. Poi capisco probabilmente le difficoltà del momento, però francamente io su questa questione sono sempre stato in attesa di vedere, mi aspettavo qualche elemento, diciamo qualche elemento in più. Chiedo scusi colleghi, grazie. Collega Trande diceva firmare un patto del genere è stato un fatto straordinario. Sicuramente, io sono uno che è 15 anni che fa vita nell'ambito di quegli organi intermedi, tuttora faccio parte di quegli organi intermedi, tra cui due soggetti che sono stati firmatari di quel patto. Però so anche come nasce e come si arriva alla definizione, alla sottoscrizione, nel senso che a volte c'è quasi una necessità di esserci per non essere tra quelli che non ci sono, c'è una necessità di visibilità, di ruolo, che a volte spesso e volentieri va poi oltre a quello che è la sostanza del contenuto. E in un momento così straordinario non mi stupisco che tutti quanti abbiano sottoscritto e accettato, ma che della serie non si sa cosa fare, facciamo quel che si può. E qui invece secondo me che si sta sbagliando, si è sbagliato, non si è colta l'opportunità del cambio di paradigma. Cioè, e lo si vede anche nella premessa. Se andiamo a vedere nella premessa, manca un aspetto secondo me importantissimo, che non è vero che noi siamo in una crisi finanziaria economica. La crisi finanziaria economica non ha fatto altro che far scoppiare quello che è la nostra crisi istituzionale, che è una cosa diversa. Perché la crisi economica e finanziaria gli altri paesi l'hanno già superata. Quindi in realtà noi siamo in una crisi istituzionale. La crisi istituzionale non è solo il governo centrale, ma il governo regionale e il governo locale. Cioè il modello istituzionale che abbiamo sempre concepito con un modello di gestire la politica abbiamo sempre concepito che, per buona sia stata, non è più adeguato, che ci piaccia o no è così. Andiamo a prendere i dati solo di Modena. È 20 anni che Modena decresce, non è successo nel 2008, è 20 anni che decresce. Allora, il cambio di paradigma sta nel fatto che la pubblica amministrazione nei vari livelli non deve essere solamente un bravo gestore della cosa pubblica, ma deve essere il protagonista e l'agente del cambiamento. Cioè deve essere il promotore, deve essere colui che capisce, prima del mondo economico imprenditoriale che cosa c'è da fare e che poi attua. Ma se ci limitiamo a preoccuparci di alcune cose, che è la manutenzione, che è ritornare a costruire, a fare queste cose, attenzione, di fronte a noi rischiamo di trovarci altri 20 anni di decrescita. Dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo, che ci piaccia o no. Ma ne va del futuro di tutti noi, perché in un modo o nell'altro tutti dipendiamo dal sistema economico industriale. Perché se non abbiamo più le imprese, non abbiamo più le tasse, non abbiamo più i lavoratori, conseguentemente neanche chi lavora nel pubblico impiego avrà più lo stipendio. E io ve lo dico con un esempio, perché a me piace poi essere concreto e portare degli esempi. Vi ho detto che in campagna elettorale ero andato in una start-up, c'erano 5 ingegneri, un prodotto innovativo, tecnologicamente innovativo, un'officinetta, unico al mondo questo prodotto, sono stati investiti 1,5 milioni di capitali propri, benissimo, ho lanciato un allarme qua dentro, ho detto attenzione signori, quelli lì sì, sono andati a Demo Center, che lo conosco molto bene, perché tutto il progetto startup di Demo Center è partito da una mia proposta. Però quelli lì sono nella fase di incubazione, da soli non ci saltano fuori, è un patrimonio, dobbiamo occuparcene, o preoccuparcene. Bene, noi siamo stati qui, abbiamo parlato in questi mesi di tanti argomenti, di tante questioni importantissime. Quella startup ha chiuso, ragazzi. Ma di chi è la colpa? Di chi è la responsabilità? L'idea c'era, il prodotto c'era, l'innovazione c'era, il nostro territorio è riuscito ad esprimere qualcosa di importante. È o non è l'ambiente, il tessuto che ci stava attorno? Perché nessuno si è preoccupato? Perché nonostante io l'abbia denunciato, detto, tutti hanno ignorato? E non credo che sia per negligenza, per indifferenza, perché secondo me non c'è sufficientemente sensibilità, perché non riusciamo ancora a capire che questa è la nostra responsabilità principale, il cambio di paradigma che dicevo. Perché in conseguenza allo sviluppo di quelle imprese che riusciamo poi a fare le scuole, gli asili nido e tutto il resto. Allora secondo me ognuno di noi ha un pezzo di responsabilità su quella vicenda. E ve lo dico e ci tengo a esprimerlo, perché io sto vivendo un'esperienza personale direttamente, sono un imprenditore da oltre 30 anni, ho un'azienda, ne ho fatto un'altra start-up, ho investito altri capitali, ma non sono né il Marchionne né il Della Valle, e quindi ho investito capitali della famiglia, che potevo tenermeli lì tranquillamente per i miei figli. E ho rilevato un'azienda in fallimento con 15 dipendenti. E sapete cosa vuol dire? Persone che sono in cassa integrazione dall'inizio dell'anno e hanno ricevuto adesso da allora 2.000 euro. Persone con una famiglia con 5 figli. E vedere queste persone che ti guardano con la speranza che tu gli dia un'alternativa, che gli dia un minimo di futuro. Io mi faccio 14-16 ore al giorno lì dentro per inventarmi qualche cosa che permetta di innovare quell'azienda. È un'azienda che fa dei tortellini, immaginate. E sapete, il nostro tessuto emiliano-romagnolo, che è la patria dei tortellini, siamo forse quelli che produciamo meno tortellini in Italia. Ci sarà sicuramente un perché, ci sarà sicuramente, Il principale esportatore di tortellini in Russia è brasiliano. Brasiliano. Allora, non mi sembra di essere l'ultimo arrivato, e io ho cercato di fare il percorso delle start-up, ok? Per certe cose non sono start-up perché ho preso un'azienda di fallimento e quindi non posso sfruttare, usufruire dei benefici delle start-up. Per altre cose invece sono una start-up e non posso usufruire i benefici di un'azienda già esistente. La prima cosa che ho dovuto fare è dovuto pagare qualche decina di migliaia di tasse. Di tasse. Il primo atto. Cioè invece di dire, caspita, guarda questo qua, sta tentando di salvare i posti di lavoro, creiamo le condizioni perché possa agevolmente sviluppare il partito d'azienda, no, la prima. Quindi presidente, sindaco, ritengo che in questo patto per la crescita non ci siano elementi particolarmente innovativi. Ho presentato un ordine del giorno, come in campagna elettorale gli avevamo mandato un nostro progetto di Cambia Modena che si chiama Motrice. Lei si era preso l'impegno in fronte agli elettori almeno di valutarlo. A oggi sono passati alcuni mesi, è lì, non l'ha voluto valutare, probabilmente avrà i suoi motivi. Se è una questione di paternità, guarda, noi non ce ne frega niente, si prenda tutta la paternità che vuole, però almeno valuti, analizzi, ma per il bene dei cittadini, non ce ne frega niente noi, anche perché comunque Cambia Modena, siamo dei cittadini, non siamo un partito.